E allora eccoci con Controcorrente, un cordialissimo saluto a tutte e a tutti voi. Parliamo dei mestieri dell'artigianato, delle professioni artigianali.
Bello.
Allora, venendo a Comano in auto, ho ascoltato con interesse l'intervista, l'officina del papà, l'economia, il diritto, tutto quello che ruota attorno e dentro facoltà universitarie, discipline universitarie. Avrebbe voluto Barbara Antonioli fare una professione artigianale?
Assolutamente, il mio sogno nascosto era fare la parrucchiera. Io ancora adesso quando mi faccio i capelli con la spazzola ho un polso che è una meraviglia, riesco a dare una piega ai capelli, no, sono seria, cioè io avrei adorato fare la parrucchiera, mi sarebbe piaciuto tantissimo.
Bello, allora Isabella c'è una domanda anche per te, perché una delle nostre ospiti con le quali parleremo di professioni artigianali, approfittando anche delle giornate europee dei mestieri d'arte che partono oggi a Locarno, al museo, al Castello Visconteo e al museo Casorella, 3 giorni di mestieri d'arte, di artigianato, di professioni artigianali, una delle nostre ospiti è la signora Franziska Brenni Zoppi. Buongiorno signora.
Buongiorno a tutti voi.
C'era una volta a scuola il lavoro femminile, te lo ricordi, Isabella?
Sì, me lo ricordo, mi ricordo anche le polemiche di essere relegata al lavoro femminile e non poter andare a fare quello che facevano i miei colleghi maschi, cioè sega, tagliare, fare dei lavori più pratici. Però ho ripensato alle parole di Barbara Antonioli, alla fine imparare anche a cucire, a ricamare, a lavorare ai ferri mi è tornato utile nella vita, soprattutto per c'è una parte che è un po' una meditazione, perché c'è il cervello che continua a pensare, però è un'attenzione diversa a quella quando lavori a maglia che dai appunto magari quando leggi un libro. E poi saper cucire, attaccare un bottone, fare un orlo ti salva la vita alcune volte, e io sono contenta di aver imparato a farlo. Se non l'avessi imparato lì, io credo che non l'avrei più imparato, anche se avevo una zia sarta, però lei faceva i lavori e non me ne... dopo negli anni l'ho rivalutato, perché se no non avrei avuto un'altra possibilità dove imparare ad attaccare un bottone.
Bello.
È utile saperlo fare.
Franziska Brenni Zoppi, hai sentito?
Sì,
da allora la scuola ha fatto passi avanti, dal lavoro femminile si è arrivati alle arti creative. E lei ha insegnato per 30 anni?
Io ho insegnato 20 anni attività creative nelle scuole di Lugano, prima ero docente titolare e poi quando sono cambiate un po' le cose ho avuto la fortuna di poter passare alle attività creative e di spaziare in un'infinità di progetti e di materiali, soprattutto questo che mi affascinava. Io poi ho scelto il mio materiale che è l'argilla e da allora io continuo a creare in argilla. A scuola potevo far di tutto, anche attaccare bottoni, però aveva un significato diverso. Non era l'imparare ad attaccare bottoni, ma mettere i bottoni, per esempio, a un costume di un pagliaccio che si costruiva con svariate tecniche che potevano essere dalla cartapesta alla stoffa che tessevamo, quindi fare la tessitura, era importante, si poteva veramente assaggiare diverse tecniche e molti materiali.
E soprattutto mi ha detto prima di entrare in studio, facevo di tutto e proponevo di tutto.
Sì.
Barbara Antonioli, un po' come nell'economia, si può fare di tutto e si può insegnare di tutto con le dovute cautele.
No,
ma se dovessimo disegnare un ponte fra le professioni artigianali e la sua professione, si può? Vede dei paragoni, vede dei punti in comune?
Ma vedo un'attenzione che deve essere dedicata a quello che è il ruolo di queste attività nel sistema economico, quello sicuramente, perché comunque già dal punto di vista di piccole imprese, di quello che è il peso delle imprese artigianali, di quello che è l'importanza della formazione degli studenti che vanno in questa direzione, che è una delle grandi caratteristiche del sistema svizzero. Quindi le interazioni ci sono e vanno potenziate e considerate.
Questo è importante, perché prima Claudio Giannettoni mi diceva ogni tanto siamo ancora considerati un po' così, quelli che fanno le cose di un tempo, le cose magari per le quali si ha un po' di nostalgia, e non c'è quell'appoggio politico e soprattutto anche economico del mondo anche accademico che ci vorrebbe per chi fa il restauratore, per chi fa il falegname, per chi ripara un violino.
Ma io credo che proprio una vocazione delle SUP sia anche quella di avere veramente questa grande, di dare questa attenzione invece a questo tipo di attività che sono molto importanti e in realtà stanno tornando importanti. Se torniamo nell'ottica appunto dell'economia circolare, tutto il recupero che viene fatto è diventato uno dei punti chiave della sostenibilità, così come ci sono attività artigianali. Io per esempio ho la moglie di un mio collega che fa gioielli in pelle e sono bellissime ed è un'attività artigianale per definizione di un certo livello, quindi non sono più le cenerentole, almeno la mia visione, non sono le cenerentole di una volta, ma è un qualche cosa che può avere un peso rilevante anche nel sistema economico.
Soprattutto se sono mestieri, professioni.
Certo, sì, beh, l'artigianato per definizione
è un mestiere,
perché
talvolta si confonde un po' e si pensa hobby, il passatempo,
è un'altra cosa.
Isabella, tu ti sei già immaginata in un altro lavoro artigianale?
Io l'unica cosa che so fare con le mani è cucinare, neppure tanto bene, perciò potrei immaginarmi di andare a lavorare in un ristorante, di fare la cuoca a domicilio. Chiaro, dovrei affinare questa arte, però è una delle poche cose che so fare con le mani, perché lavoro a maglia, faccio anche l'uncinetto, un po' il punto croce, ma questo lo faccio proprio per questa idea di yoga per la mente, per rilassarmi. Faccio delle cose veramente semplici, ho un'amica che invece fa delle cose meravigliose. Io sull'attività artistica, cioè creare con le mani, sono proprio una frana, perciò l'unica cosa pratica che potrei fare è proprio cucinare.
Vabbè, Claudio Giannettoni, prima di congedare Isabella e Barbara, una domanda che magari vuol fare un appello all'economista. Lei che è vicepresidente della Ticrea e che è da tanti anni che promuove, valorizza e soprattutto difende le professioni artigianali. Ma lo ha sempre fatto con grande passione, ci siamo già trovati e incontrati diverse volte.
Certo, io trovo che è interessante proprio questo nuovo filone. Credo che ci sia una riscoperta e gli ultimi fatti ci danno un segnale importante. Quando io vedo le persone intervistate dopo la guerra, nelle zone di guerra, piuttosto che dopo un terremoto, e dicono: ho perso una parte della mia vita perché c'erano gli oggetti a cui io avevo un legame, con i quali portavano la mia storia, credo che diciamo una cosa importante. È vero, di artigianato non è necessario, ma è molto utile e crea relazione con il territorio, con i rapporti sociali e crea degli imprenditori. Credo che questo, l'artigianato oggi diventa la nuova scuola degli imprenditori. Abbiamo visto come il settore impiegatizio si stia restringendo. Anche nel settore industriale si cercano delle persone che sono prima imprenditori di se stessi. E questo vuol dire avere regole, avere tempi, avere obiettivi, avere pianificazione, che sono esattamente le stesse materie che si insegnano per qualsiasi altra professione. Credo che quello che dicevamo prima, e quindi di togliere dalla razza in via di estinzione con due foglie di eucalipto per farli sopravvivere, sia passato e che bisogna riuscire ad integrare nei piani complessivi di formazione anche queste professioni, che sono professioni d'artigianato e d'arte.
Sentiamola, l'economista.
No, io sono
d'accordo con quanto ci ha detto Claudio Giannettoni.
Ovviamente assolutamente d'accordo, nel senso che, come si diceva, non è hobbistica, è un qualche cosa che invece ha un valore molto, molto concreto, è imprenditoria pura, con un'assunzione di rischio, con tutta una serie di regole, ma anche molto importante. Mio padre, tra l'altro, era iscritto agli artigiani, come all'epoca i meccanici erano artigiani, sì. Quindi io assistevo quotidianamente a quello che era il suo ritmo di vita. Delle volte saliva a casa, la casa nostra era sopra, a volte si cenava alle 7 di sera, a volte alle 9 di sera. La regola era che si aspettava papà, e quindi ero un po' anche disallineata.
E quindi la mamma casalinga doveva adattarsi.
No, non si adattava. Mia mamma concertava con mio padre. Però la regola era che, visto che mio padre lavorava molto, noi lo aspettavamo per avere quel momento di condivisione di giornate che erano anche veramente molto, molto impegnative, molto pesanti.
E che è inevitabile, insomma, perché sono professioni che, tra l'altro, giustamente, come ci ricordava Giannettoni, richiedono anche una formazione oggi indispensabile, imprescindibile.
Ma anche mio padre
non ci si improvvisa, difatti.
È comunque dovuto evolversi, perché poi è arrivata comunque l'elettronica, quindi ha investito in percorsi formativi differenti, anche lui non si rimane mai fermi, si cristallizza una situazione, ci si evolve anche dal punto di vista dell'artigianato. E devo dire che tra l'altro una cosa che porto sempre nel mio cuore è che mi ha passato veramente l'etica del lavoro, cioè mio padre e anche mia madre mi hanno passato l'etica del lavoro, cosa significa lavorare, cosa significa avere passione per il proprio lavoro, perché mio padre adorava il suo lavoro, e cosa significa dover portare a termine un lavoro in maniera seria.
Bello, signora Franziska Brenni Zoppi, l'etica del lavoro.
L'etica del lavoro.
È quello che probabilmente lei ha trasmesso alle sue alunne e ai suoi alunni.
Ai miei alunni e ai miei figli.
Bello.
A tutti e due, sì, certo. E poi anche proprio l'etica, ma anche il piacere di fare un lavoro e il piacere di fare qualcosa con le proprie mani. E soprattutto per quegli allievi, per quelle persone che si ritengono non capaci di fare qualcosa. Io sono dell'avviso che una volta che ti dimostro come fai una cosa, ti insegno, ti seguo, anche tu riesci a fare qualcosa. Sempre.
Tutti
siamo capaci di fare qualcosa. Non raggiungeremo l'apice, l'elite, ma tutti siamo capaci di prendere in mano, per esempio, un pezzo d'argilla e di tirarne fuori qualche cosa.
Grazie Barbara,
grazie
Antonioli,
davvero,
per questa aggiunta di mille voci, ma era comunque doverosa. Grazie anche a te,
grazie.
Isabella,
buona prosecuzione.
Grazie, buona giornata. Allora, noi torniamo alle giornate europee dei mestieri d'arte, che è lo spunto della trasmissione odierna. Vi chiedo al pubblico cosa apprezzate soprattutto oggi delle professioni artigianali. Vi fidate dei vostri artigiani? Sono bravi? Li trovate ancora? Quale valore aggiunto secondo voi ha la professione dell'artigiano, le professioni artigianali? Allora, signora Franziska Brenni Zoppi, veniamo alle giornate europee dei mestieri d'arte, che sono giornate appunto organizzate e ideate proprio per far vedere.
Sì. Allora, le giornate sono giornate europee dei mestieri d'arte, originariamente sono partite dalla Francia e si estendono in tutta Europa contemporaneamente, sempre in questo periodo, quindi fine marzo, inizio aprile, sono sempre lì. Cosa hanno come scopo? Di portare una visione sul territorio di quanto c'è di artigianale, quali sono gli artigiani del territorio, le loro professioni e il loro sapere in un certo senso. Sono, per quello che riguarda il Ticino, ma non solo, in due momenti, se così posso dire, due scopi. Il primo è portare il pubblico negli atelier, nei laboratori degli artigiani. Quindi in questo momento ci sono una trentina di laboratori artigiani sparsi su tutto il territorio che si possono visitare su prenotazione. E quindi ognuno può andare a cercare in Booking Attikrea il momento e l'artigiano che desidera visitare. Artigiani del settore tessile, della ceramica, del vetro, del legno e di molto altro ancora, gli orafi anche, quindi molti altri ancora.
L'altro Calzolai, il cuoio.
Esatto.
C'è parecchio, insomma.
C'è molto, ricordarsi sempre tutto non è.
Allora, sono queste giornate previste, ho detto prima, a Locarno, al Castello Visconteo, al Museo Casorella, da oggi fino a domenica, Claudio Giannettoni.
Esatto.
Bisogna vedere che sono due le modalità, quindi un'esposizione al Castello di Locarno, che è però un'esposizione e non un laboratorio, perché all'interno le misure di sicurezza non lo permettono. Lì abbiamo voluto concentrare la presentazione del settore del vetro, perché nel Castello Visconteo c'è la più importante collezione di vetri romani esistenti in Europa, e ci piaceva mettere a confronto questi oggetti e questa collezione con le opere fatte oggi dagli artigiani che operano in Ticino nel settore del vetro. Lì abbiamo anche la presentazione del settore della pietra, quindi con la costruzione dei muri a secco e degli altri muri, con la società Impresari Costruttori, con l'associazione Muri a Secco, che sono visibili sul posto.
Benissimo, poi continuiamo a parlare dei mestieri d'arte, delle professioni artigianali, cosa apprezzate, vi piacciono, siete anche voi artigiani, stanno già arrivando moltissimi messaggi allo 076 321 1113. La seconda parte di Controcorrente, voi tutte e voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Oggi stiamo parlando del mestiere dell'artigiano fra passato, presente e futuro. Cosa apprezzate delle professioni artigianali? Partiamo dalla notizia apparsa recentemente sul Corriere della Sera che in Italia in 10 anni si sono persi quasi 300.000 artigiani. 300.000 artigiani. Le regioni dove il calo è stato maggiore in valori assoluti sono la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Da noi come andiamo? Trovate ancora dei bravi e fidati artigiani? Cosa apprezzate dei vostri artigiani di fiducia, elettricisti, idraulici, calzolai, falegnami, panettieri e pasticceri e via dicendo? Le professioni artigianali sono sufficientemente valorizzate e promosse? Consigliereste ad un o a una giovane un mestiere artigianale? Ricordiamo che le arti e i mestieri sono tramandati attraverso le epoche e le culture per trasmettere i saperi tradizionali di generazione in generazione. Oggi questi mestieri sono più che mai attuali in un mondo alla ricerca di autenticità e di valori umani. E a questo proposito, oltre che alla notizia del Corriere della Sera, ci agganciamo anche all'attualità e alle giornate europee dei mestieri d'arte, sulle quali ci siamo già soffermati nella prima parte di Controcorrente, giornate in programma da oggi fino a domenica 2 aprile al Castello Visconteo e al Museo Casorella di Locarno, una mostra che permetterà di scoprire o riscoprire questi mestieri attraverso una serie di eventi dedicati alla promozione delle competenze, delle conoscenze, della manualità e della creatività degli artigiani e delle artigiane. Come sempre ci potete telefonare allo 08 48 03 08 08 per parlare di artigianato, di professioni artigianali, di quello che voi fate, di quello che vi piace fare e soprattutto anche dei vostri artigiani, oppure sono già arrivati molti messaggi allo 076 321 1113, quindi messaggi via WhatsApp. Con Claudio Giannettoni stavamo parlando prima delle due mostre di Locarno, una al Museo Casorella e l'altra, dove ci saranno degli eventi, giusto, al Castello Visconteo.
Oltre a quello, la seconda modalità è la visita presso i laboratori in tutto il territorio del Ticino, quindi abbiamo la possibilità di partecipare e di andare a vedere i laboratori presenti sul territorio da Chiasso alla Val di Blegno. Quindi sul sito booking.aticrea.ch ci sono tutti i diversi artigiani che hanno aperto i loro laboratori e ci si può prenotare, quindi è una porte aperte nei confronti di questi
in loco, in sede.
In loco. Quindi quello di Locarno è un'esposizione, l'altra è invece una partecipazione, un incontro con gli artigiani, e si possono organizzare delle visite sul territorio oppure selezionare una professione che interessa e fissare l'appuntamento.
Allora, Claudio Giannettoni è vicepresidente dell'Aticrea, con noi c'è anche Franziska Brenizzoppi, che invece è presidente dell'Aticrea, l'associazione ticinese artigiani e artisti. Chi verrà a Locarno, però, signora Brenizzoppi, cosa vedrà da oggi fino a domenica?
Allora,
cosa potrà ammirare, chi potrà incontrare, chi potrà conoscere?
Allora, potrà conoscere prima di tutto gli artigiani del vetro, i maestri d'arte del vetro. C'è Diego Feuerer, c'è Maria Di Spirito e Richard Murer. Sono i tre artigiani che espongono le loro opere in vetro. Poi ci sarà l'Associazione Svizzera degli Impresari Costruttori, che promuove le professioni della costruzione, in particolar modo il muratore, e l'Associazione Ticinese dei Muri a Secco, che invece promuove il mantenimento del patrimonio culturale, del patrimonio rustico, potrei dirlo, del cantone, quindi favorisce la ristrutturazione dei rustici e dei manufatti storici del cantone.
Allora, c'è una domanda che poi arrivo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché siete già in linea allo 0848 030808, non mi dimentico come tutti i giorni di voi. Allora, una signora, credo, ci scrive, una signora, penso sì, credo, è Letizia. Buongiorno, io creo delle lampade con le zucche. Non so come devo definire questo hobby, passatempo, lavoro. Se è un lavoro, visto come impegna tutti i giorni, appunto non so se è un lavoro o un hobby. Qual è la differenza fra i due? Non ho fatto dei corsi per questo, ma coltivo e lavoro le mie zucche trasformandole in lampade. Che sia artigianato ne sono sicura, anche perché è lì da vedere il lavoro finito, insomma lo si può ammirare. Ma lo si può definire un lavoro? Chi mi risponde, Claudio Giannettoni o la signora Brenny Zoppi?
Ma per me è un lavoro. Non so se per la signora è un lavoro a tempo pieno. Un lavoro dovrebbe in pratica dare il motivo da vivere. Quindi dovrebbe avere un ricavo. Se la signora riesce a vendere bene le sue lampade e a vivere solo di questo, è sicuramente un lavoro, le auguro un buon lavoro. E non posso neanche definirlo un hobby, perché quando ci si impegna e si fanno per più tempo e più oggetti con passione, non necessariamente è un hobby, ma è un arricchimento di se stessi, una ricerca di tranquillità, una ricerca di soddisfazione anche per se stessi.
Però la Ticrea, Claudio Giannettoni, è nata anche e soprattutto per migliorare, consolidare, ulteriormente avvicinare le professioni artigianali al mondo economico e al mondo politico. Perché voi volete essere riconosciuti, giustamente, volete fare in modo che gli artigiani e le artigiane possano avere anche una professione, loro a tempo pieno, di artigiano o di artigiana.
Sì, sicuramente il problema, come riparto dall'annuncio di questa perdita di una quantità di competenze, perché perdere posti di lavoro non è solo occupazione.
E in Italia abbiamo visto, è pazzesco in Lombardia, che poi esatto. È vicino a noi.
Ma anche nel Canton Ticino, se facciamo una lista di quante professioni sono sparite. Tanto è vero che il Dipartimento Federale della Cultura si sta ponendo questo problema, perché altrimenti avremo delle opere storiche d'arte senza avere la possibilità di fare la conservazione.
Di restaurarle.
E quindi occorrono delle professioni, ed è per questo, cito per esempio domenica pomeriggio a Mendrisio, nella sede della SUPSI, sarà presente chi si occupa del settore del restauro per la SUPSI, oppure sempre a Mendrisio per i trasparenti è aperto il laboratorio e si può visitare.
Beh, Jacopo Gilardi, perfetto. Quando mi parla di trasparenti è un grande, veramente un grande.
Il problema è se lui viene a mancare o è impedito.
È garantire il futuro, quindi, garantire di queste professioni.
E per garantire il futuro occorre avere il trapasso generazionale, perché stiamo perdendo una quantità di competenze. E quindi dobbiamo invogliare i giovani, ma i giovani li invogliamo se a questo diamo titolarietà, non come attività solo di hobby, ma
di
come
passatempo.
Si tratta
di fare della formazione, di dare delle speranze, di trovare poi dei posti di lavoro, di dare un percorso formativo, un iter.
È un riconoscimento.
E soprattutto anche un riconoscimento.
Che è un riconoscimento morale, ma anche economico.
Certo.
Perché questo permette di scegliere una professione piuttosto che un'altra.
Infatti molti ci stanno scrivendo, purtroppo poi le paghe sono paghe, ai noi, non tanto buone, direi piuttosto basse, e quindi c'è chi rinuncia a fare il falegname, a fare il fabbro, a fare tutte quelle professioni artigianali che sono indispensabili, imprescindibili, perché lì non ci sono le macchine, o non ci sono ancora le macchine che le fanno,
ma
quelle
allora,
professioni,
bisogna,
o che le sostituiscono.
Ecco, direi che il primo problema è la tecnologia non è un diavolo dal quale bisogna scappare, bisogna conoscerle, come tutti i linguaggi e gli strumenti di lavoro bisogna saperli utilizzare, però riconoscendo nell'uomo e nella creatività dell'uomo il fattore principale, perché quelle perdite di competenze vuol dire, come diceva prima nell'intervento, vuol dire
l'economista
vuol dire perdere la passione che sta dietro a queste cose, e quindi l'innovazione. Quei posti di lavoro che vengono a mancare vuol dire che il Made in Italy perde della sua capacità di rinnovarsi, e questo dà un danno economico a tutto un settore.
Sì, e per noi invece, per quanto riguarda la Svizzera italiana, vuol dire rimanere fermi alle zoccolette e boccalini, ma non è quello, signora.
Non è quello
di cui stiamo parlando oggi,
non
attenzione.
Non è quello di cui stiamo parlando oggi. Noi lo scopo anche di queste giornate è di mostrare al pubblico quello che c'è sul territorio, ma di valorizzare anche il lavoro, l'oggetto dell'artigiano, perché se io compro una tazza, la so che l'ho pagata 5 franchi, ma non so assolutamente come questa tazza è stata fatta.
In Cina, in India.
In Cina, in India, viene da chissà dove. Ecco, viene da chissà dove. Qui i nostri artigiani fanno le tazze, però trovo che è importante, e lo è sempre stato anche quando insegnavo, no? Spiegare, far vedere cosa sta dietro un oggetto, che sia una tazza, che sia una tavoletta di cioccolata, ma il materiale che compone questo oggetto e il lavoro, l'iter che ci vuole per arrivare all'oggetto finito.
Lei stamattina ha creato qualcosa con l'argilla?
Sì.
E cosa ha creato?
Io ho creato un disco decorativo, cioè
un disco
finito.
Decorativo me l'ha fatto vedere col suo telefonino, sì. La signora, e io un po' ingenuamente ho chiesto alla signora: ma a cosa serve questo oggetto? E lei mi ha risposto: a niente. Cioè, bellissimo. Ha ragione lei, insomma, è il bello di averlo creato, sì. Oggetto decorativo, sì. Noi vediamo sempre le cose spesso in modo utilitaristico, faccio quello perché poi mi servirà.
Io li definisco oggetti inutili, perché non hanno un'utilità immediata, ma mi possono far bene, e possono far bene anche a chi lo compra, perché è un bel oggetto decorativo,
no? Certo, quindi anche vederlo, anche ammirarlo, anche se non serve a nulla,
toccarlo
comunque c'è un lavoro, sì. Manuale, c'è un lavoro artistico, fantasioso, di creatività. Il pubblico ci sta aspettando e l'ho fatto aspettare oggi parecchio, mi scuso. Buongiorno a Tiziano, benvenuto.
Sì, buon dì Antonio, che mi ha problemi, tanto piove lui stesso, è una bellezza. Mi volevo dire, sono un artigiano da chi in primis come murador, poi dopo passi al legno e poi anche alla stoffa se è necessario. Il quel problema proprio che è lei che l'artigiano i glassa più a fare la roba come lei che svoresa fa, perché mi mura secca non fai a metri e metri e poi al formo. Però in cui o ti quasi quasi ti lavori a gratis o senza sei obbligato, che certi rob tipo di mia abitai là, o ti fai bene o ti fai mia. Però l'artigiano deve lavorare prima di tutto con calma, già che la deve essere un po' in dal sangue il che fa. Perché se ti drangi mia, fa un po' da tutto al di d'angioi, o ti dava un portamoneta fisarmonica, se danno le grama alla baracca.
Certo, grazie Tiziano.
Grazie.
Buona giornata, ci sentiamo domenica magari con la Domenica Popolare. Girolamo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, signor Bolzani. Questo qui è un argomento molto importante, secondo il mio modo di vedere, perché io di professione sono un muratore, per cui sono già un artigiano, ero un precisino quando lavoravo. Ok, allora, detto questo, perdendo dei grandi artigiani si va a impoverire il territorio anche, non solo perché non c'è più, faccio un esempio, i ciabattini qui in Ticino si possono contare sulle dita delle mani, no? Per cui bisogna dar man forte ai giovani e spiegare e dargli come si dice, un input per cercare di non perdere le professioni.
Certo, no, è per quello Girolamo che oggi ho voluto parlare di questa cosa, dell'artigianato, delle professioni artigianali, perché dico è giusto dare risalto, dare valore, dare soprattutto spazio anche a loro, anche a chi fa questi lavori, che sono lavori come tutti gli altri. Grazie Girolamo, buona giornata. Allora, fra un attimo Massimo e Pierina, prima Claudio Lemirkan. Buongiorno Claudia, oggi la consulenza cosa ci proponi?
Buongiorno, oggi con un consulente assicurativo e previdenziale parliamo di polizze assicurative partendo dalle basi, non dando nulla per scontato, per cercare di muoverci al meglio nel mondo delle assicurazioni e in particolare in quelle sulla mobilia domestica. Quindi vi aspetto dopo il radiogiornale delle 12.30.
A più tardi, allora, qualcuno scrive: non esistono gli oggetti inutili, anche se così appaiono, hanno sempre una funzione di benessere, sono visivi, sono sensoriali e tanto altro. Addobbiamo le nostre case per creare il nostro ambiente, che deve essere in sintonia con il nostro modo di essere bello. Quindi non esistono gli oggetti inutili, esistono tanti oggetti creati con le mani, creati con la testa, con la fantasia, con l'estro, con ovviamente anche competenze, conoscenze tecniche, ma sono oggetti tutti che hanno il loro valore e una loro funzione, anche solamente estetica, visiva. Massimo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno signor Bolzani, buongiorno. Questo è un argomento vastissimo e di grande fascino. Io una quindicina d'anni fa fui ospite in una presentazione nella cripta dell'Aula Magna dell'Università Cattolica di Milano, della presentazione di un cofanetto di 8 volumi che era intitolato Mestieri d'arte, ed era la BSI qui di Lugano che lo sponsorizzava. Moderatore della serata era Ferruccio De Bortoli, che allora era direttore del Sole 24 Ore. Mi trovai ad essere l'unico rappresentante fisicamente presente di una delle professioni che erano presentate a poter dire qualcosa, e devo dire che nonostante mi lasciai andare con tutta la mia passione che ho per il mio mestiere, nonostante che nel pubblico ci fosse parecchia, tra virgolette, chiamiamola così, Milano bene, cioè però gente abbastanza lontana da quelle che sono le professioni artigianali, ma erano dentro particolarmente nella finanza o in mestieri del genere, alla fine quando esaurì i miei 5-6 minuti per dare la spiegazione, erano lì abbastanza tanto a bocca aperta ad aver sentito delle cose che manco pensavano che potessero esistere. Quindi il carisma e la forza del virtuosismo artigianale è un fenomeno che è senza misura, e in più, apro una piccolissima e breve parentesi, la grande potenza, potenzialità e potere che l'artigiano, i mestieri artigianali hanno anche nel recupero delle persone che magari stanno passando dei momenti non particolarmente felici. Dove ci sono i famosi laboratori protetti o dove ci sono degli atelier del genere, sono sempre delle professioni artigianali che vengono messe in campo, che vengono coinvolte, e hanno anche qui un grande potere di ricaricare quelle batterie che si sono momentaneamente spente in queste persone. Quindi l'artigianato ha tutte le carte in regola per poter godere di un po' più di considerazione e di rispetto da tutto quello che sono anche le pubbliche istituzioni, e questo è un appello che faccio particolarmente alla nuova classe politica che da 2 o 3 giorni si affaccerà sul nostro cantone. Avete tutte le carte in regola voi per cercare di onorare anche voi in questo modo il vostro impegno.
Grazie Massimo, grazie. Condivido al 100% quello che ha detto, e giustamente ha ricordato che ad esempio in tanti laboratori per persone disabili l'artigianato è fondamentale, è davvero qualcosa di utilissimo, prezioso, di veramente, mi è piaciuta l'espressione, ricaricare le batterie, Claudio Giannettoni, ha detto Massimo.
Beh, è da tempo che io mi occupo di artigianato, per quello ho i capelli bianchi, e l'introduzione del lavoro artigianale nei laboratori di integrazione è stato uno dei principi ispiratori nella mia attività quale presidente della Fondazione Diamante, e da lì è diventato modello distribuito, e credo che ancora oggi abbia questo ruolo, e che d'altra parte stiamo sviluppando come un ruolo sociale generale. E quindi ben diceva, l'artigianato ha un potere sicuramente anche nel settore della salute e del benessere, e su questo è una ricerca che anche i giovani stanno facendo, cercando le loro finalità e i loro obiettivi.
E quindi è giusto pensare anche alle professioni artigianali, ai mestieri artigianali. Poi però ci vuole un po' di talento, signora Varenni Zoppi.
Ci vuole un po'
non
di
è per tutti, questo va detto.
Secondo me no, non è per tutti svilupparlo, è per tutti provarlo.
Però provare si può.
Provare Proviamoci si può, tutti. Senz'altro. Io penso, anche per esperienza personale, penso che bisogna provare diverse cose, poi si troverà quella che fa per noi. Io ho provato il legno, ho provato il gesso, ho provato la pietra ollare, e poi però la mia materia è l'argilla, e quindi mi sono focalizzata lì. E poi non bisogna aver paura di fare dei corsi, di formarsi,
di confrontarsi, formarsi, sì, parlare,
piace,
vedere, informarsi, certo.
Perché nessuno è nato maestro.
Nessuno è nato imparato, si dice così.
Imparato, sì.
In Ticino. Allora, abbiamo Pierina. Pierina, buongiorno. Beh, Pierina sicuramente
buongiorno,
di artigianato
buongiorno.
Se ne intende. Buongiorno.
Buongiorno. Ai miei tempi, quando frequentavo ancora il ginnasio, durante le vacanze, avendo vicina di casa una sarta, mia mamma mi diceva: impara l'arte e mettila da parte, vai dalla signora lì, che impari almeno a farti un vestito. E come l'ho fatto il vestito? A 18 anni io avevo imparato e andavo durante le vacanze, perché poi avevo ancora lo studio. Poco a poco sono andata a finire che ancora oggi io cucio, e con passione, a quasi 97 anni. Signor Bolzani, ha bisogno per qualcosa? Vuole fare un vestito a sua moglie? Sono a sua disposizione.
Allora, io ho una mamma, signora Pierina, che è un po' più giovane di lei, che è bravissima come sarta, quindi porto a lei le cose. Mi arrangio in casa. Lei è eccezionale, mia mamma, quindi porto a lei.
Tutta la mia vita un po' davo lezioni, ma in privato, non ho mai abbandonato la famiglia. Un po' insegnavo, un po' cucivo, e il cucito lo faccio ancora oggi.
Brava.
Con un po' di fatica per via della vista, specie nelle cose scure e nere, ma ce la faccio ancora e sono tutti contenti. E mi si è formata una clientela che non le dico. Ecco, è proprio anche questione di passione.
Grazie, grazie Pierina.
Grazie a voi.
Tanti auguri e mi raccomando, si mantenga.
Non amano più cucire.
Si mantenga in forma e continui a cucire. Signora Brannizzoppi, hai sentito? Impara
sì,
l'arte e mettila da parte.
Da parte.
È
c'è
vero.
Una cosa che mi fa pensare, questa impara l'arte e mettila da parte, e non solo, ma anche la signora Pierina, che ha 97 anni come la mia di mamma. Comunque, il futuro, se un giovane o anche media età impara qualche cosa di artigianale, quando arriva al momento della pensione non ha il vuoto davanti a sé, ma se ha una passione
sì.
Può coltivarla, svilupparla, concentrarsi, diventa praticamente quasi un secondo lavoro che può svolgere molto tranquillamente perché ha la passione alle spalle.
Certo, è vero. Michela, buongiorno anche a lei, benvenuta.
Sì, buongiorno. Volevo dire, super super bene, ok, super ok per gli artigiani, che purtroppo via più ce ne sono sempre meno. Però ecco, io vorrei fare una remark sul fatto che tutti gli oggetti sono utili. Ecco, su questo non sono molto d'accordo, dipende chi dalla persona. Ad esempio, io non so, posso prendere un oggetto, per uno un grandissimo valore, toccarlo, rimirarlo, per me non dice niente, fa solo polvere. Ecco, questo voglio dire. Adesso l'artigianato, io dico sempre di sì, però ecco, adesso che tutti gli oggetti sono utili, dipende poi da persona a persona.
È vero, è vero, ha ragione. Ma ha ragione anche lei. Sentiamo, rimanga in linea Michela, perché voglio la replica dalla signora Brannizzoppi.
Io, certo. Io la capisco, signora, senz'altro. Io produco di tutto, dalle ciotole del tè ai vasi a parecchie cose, però ogni tanto devo fare un oggetto che mi soddisfa e che probabilmente non soddisferà lei, e quindi diventa un artigianato che tende più verso l'arte. Però ogni artista, secondo il mio modesto parere, è un artigiano, perché se non conosce le tecniche, se non sa come svilupparle, non riuscirà nemmeno a creare un oggetto artistico, che può essere una scultura o un quadro o un altro oggetto, che è inutile, nel senso che non serve a niente, ma che può a qualcuno dare piacere.
Certo,
può
questo oggettivo, però mi è piaciuto molto la signora Michela, perché ha usato
molto
un'espressione
sì,
bellissima, quell'oggetto fa polvere, crea
fa polvere.
Signora Michela,
non le posso dar torto.
Ha ragione, eh? No, anche lei ha ragione.
No, voglio dire, sono d'accordo con la signora che ha detto, è un artista, vuole collaudare, le piace, come dire, esprimersi con nuove tecniche, crea però quel lavoro per lei. Poi che a qualcuno piaccia, sono d'accordissimo, però ecco, dire in toto che un oggetto non è mai inutile, diciamo magari per il 50% sì e per quell'altro no.
Certo, però viviamo anche, ha ragione, però viviamo anche di cose inutili ogni tanto, vanno anche bene. Ecco.
Ma ci
rendiamo conto che sono inutili, le lasciamo lì in casa, poi magari non sempre si è contenti il marito o la moglie di avere degli oggetti inutili, perché poi dopo bisogna accontentare la coppia, diciamo, il compagno o la compagna, però è vero che comunque magari ci possono dare anche soltanto una soddisfazione visiva. Grazie Michela, buona giornata.
Niente, buongiorno.
Auguri, grazie. Giuseppe, velocemente perché poi dobbiamo chiudere sulle professioni artigianali. Buongiorno.
Buongiorno, senta un po', chieda un po' a tutti quegli artigiani che le feste fanno quei mercatini e non vendono niente, però devono pagare una bella tassa sui tavoli. Allora il guadagno non è dell'artigiano, ma è di chi organizza i mercatini.
Questo è un altro tema, certo, ha ragione, effettivamente, ecco, questo, però lì vige la domanda, vige la legge della domanda e dell'offerta, perché sì. La gente non compra ai mercatini, signora Brennizzo?
La gente non compra perché sono tempi grami per tutti, no? Ecco, bisognerebbe parlare un po' con gli organizzatori dei prezzi dei tavoli, che i veri affari li fanno loro.
Ne parleremo, grazie Giuseppe, devo veramente chiudere. Sì. Signora Brenni Zoppi, 10 secondi, non di più.
10 secondi. Ma succede anche spesso che a questi mercatini, agli artigiani, si affiancano dei venditori che portano merci da tutto il mondo a metà o a meno prezzo ancora, e torno su quanto ho già detto prima. Per poter comprare un oggetto artigiano e pagarlo quello che si paga, bisogna anche sapere il lavoro,
ecco,
che
però
sta dietro.
È vero che in certi mercatini, alle nostre latitudini, sì, si trova di tutto e di più e ben poco di prodotti nostrani, autoctoni, indigeni, creati da noi nella Svizzera italiana. Questo va assolutamente detto, sì. È un po' un bric-a-brac di tutto.
Penso...
Grazie signora, non abbiamo più tempo. Okay. Claudio Giannettoni, grazie mille anche a lei. Grazie a Franziska Brenni Zoppi per aver parlato delle giornate europee dei mestieri d'arte. Ricordatevi da oggi fino a domenica a Locarno. Grazie, a lunedì con una nuova puntata di Controcorrente, buona giornata.